Buongiorno a tutti, cari amici, Ave Maria e benvenuti a questo nostro appuntamento mensile. Grazie a Radio Buon Consiglio che mi ospita. Io sono Francesca Romana Poleggi di Provvita e Famiglia e oggi siamo qui per parlare di una cosa un po' spinosetta. L'aborto è un diritto, sì o no? Perché guardate, la risposta a questa domanda ha diverse implicazioni. Chiaramente io parlo a un pubblico, faccio una premessa che non credo sia necessaria, ma è sempre meglio farla. Noi tutti qui siamo d'accordo che l'aborto non può essere un diritto, ma un delitto, come ha detto quella giornalista di cui adesso non mi viene il nome coraggiosamente in televisione, che è stata massacrata. Noi sappiamo che l'aborto è l'uccisione deliberata di un innocente e questo moralmente è sempre inaccettabile. Punto e fine del discorso. Noi sappiamo che l'aborto, oltre a essere un omicidio, è anche una qualcosa che ferisce profondamente le madri, perché volenti o nolenti, informate o non informate, normalmente non sono sufficientemente informate, sicuramente, rispetto a quello che stanno facendo. Ma anche quando lo fossero, quando fosse veramente volontario, quando fosse una scelta obbligata, comunque l'aborto ha delle conseguenze fisiche e psichiche che possono essere devastanti. Quindi, combattere contro l'aborto vuol dire combattere non solo per la giustizia e per la vita, ma vuol dire combattere anche per le donne. Io questo lo dico sempre e mi tirano i pomodori, ma lo continuo a dire. La legge 194, che è quella che ha istituito l'aborto, è la legge più antifemminista degli ultimi 50 anni. Fine di questo discorso. Allora, qui il problema è un problema giuridico. Allora, io nel mio piccolo sono una giurista perché appunto ho studiato giurisprudenza e ho imparato che i giuristi sono dei grandi chiacchieroni e gli piace tantissimo chiacchierare anche su questioni di lana caprina. E noi potremmo anche dire, vabbè, ma chi se ne importa? L'aborto è un delitto, fine, punto, eccetera. Però purtroppo o per fortuna noi viviamo in un consesso civile. Civile non perché siamo, a volte siamo molto incivili, ma insomma civili in senso tecnico e etimologico del termine, siamo insieme a dei consociati, no? In una comunità, Stato, dove la legge è indispensabile, no? Se non ci fossero le leggi, vigerebbe l'anarchia e non si potrebbe vivere. Quindi noi le leggi le dobbiamo capire. E quindi dobbiamo capire se le leggi creano o non creano un diritto all'aborto. Al di là di quello che dicono le femministe, che ovviamente quelle rispondono subito: sì, l'aborto è un diritto, anzi, avete visto, in Francia l'hanno messo nella Costituzione e l'Unione Europea, il Parlamento uscente, ha messo ha fatto un documento in cui scrive che bisogna inserire nella Costituzione europea tra i valori fondamentali il diritto all'aborto. Però nel sistema giuridico italiano c'è il diritto all'aborto? E questo è molto importante per vari motivi. Ripeto, gli abortisti dicono sì, punto e fine. Ma tra i pro-life c'è una grande spaccatura che in tempi passati ha creato anche veramente un grosso astio e una grossa divisione per niente positiva, perché tutto ciò che divide, voi lo sapete, è male. Tra i pro-life che dicono che esiste, grazie alla legge 194, il diritto all'aborto, e dei pro-life, molti dei quali, a mio parere, in perfetta buona fede, dicono no, la legge 194 non ha inserito, non ha creato un vero e proprio diritto all'aborto. Allora, prima di tutto, Il discorso si può fare su un altro piano, sul quale tutti gli esseri umani dovrebbero essere d'accordo, e in particolare quelli che si dicono cattolici cristiani. Dovremmo fare un discorso sul diritto naturale e il diritto positivo. Io credo che in passato ne ho già parlato da questi microfoni e ho fatto qualche esempio. Sarò molto breve nel ripetere questo concetto. Il diritto positivo non vuol dire che è buono, positivo vuol dire che è fatto dallo Stato, positum, no? Secondo il latino, è la legge che vige nei paesi. Il diritto positivo è la Costituzione italiana, le leggi italiane, le leggi europee, le dichiarazioni dell'ONU, i diritti inviolabili dell'ONU, la dichiarazione della Dudu, quella lì è diritto positivo, diritto fatto dagli esseri umani. Però esiste anche un insieme di regole, una legge, attenzione, che non è semplicemente quella che alcuni chiamano l'etica, la morale, perché l'etica, la morale è il comportamento secondo il bene e il male che uno deve tenere, ma è importante sottolineare che questa morale sia dettata da una legge, perché la legge cosa fa? La legge crea diritti e doveri, se no non è legge. Ok? Allora, la legge naturale è la legge che distingue gli esseri umani dagli animali. Perché? Gli animali agiscono secondo la legge di natura. Attenzione a non confondere legge di natura con legge naturale. Quindi gli animali agiscono secondo la legge di natura, secondo l'istinto. Quindi il cane sente l'odore della pipì, alza la gambina e fa. L'uomo, che non vive, anche l'uomo è animale, ma, e ha gli istinti, ha le pulsioni, ma a differenza degli animali ha la capacità di dominarle con la ragione. L'uomo, ringraziando il cielo, quando sente l'odore della pipì, no, o qua c'ha bisogno di far pipì, non fa dove sta, va in bagno. Scusate l'esempio un po' volgare, ma insomma anche per sorridere e per capirci. Questa legge naturale, per chi ci crede, è la legge che Dio scrive nel cuore dell'uomo, perché l'uomo ha la dignità, è quello che ci fa immagine e somiglianza di Dio, no? L'estrema, la somma dignità dell'essere umano, la capacità di discernere fra il bene e il male. Chi non ci crede, però, anche le persone materialiste, se sono in buona fede, se ragionano secondo la retta ragione naturale, si rendono conto che nella coscienza, non esiste la coscienza, nella natura umana esiste questa legge. E infatti noi abbiamo le prove che questa legge è sempre esistita, fin dalla preistoria, quindi non è roba cristiana, perché fin dalla preistoria c'è stata una grande differenza fra l'uomo e la gazzella. La gazzella, quando arriva il leone e tutte scappano, la gazzella più debole finisce in bocca al leone. Tra gli esseri umani, ripeto, parliamo anche degli uomini primitivi, invece c'è l'istinto, chiamiamolo così, o meglio, c'è la legge naturale che dice al gruppo: dobbiamo aiutare quello più debole, perché noi sentiamo nel cuore questo dovere di solidarietà. E riconosciamo a lui il diritto di vivere. Ecco fatto, la legge naturale che ha creato diritti e doveri. Bene, allora, a livello di legge naturale, l'aborto non è assolutamente un diritto, perché a livello di legge naturale noi sappiamo perfettamente, perché ce lo dice la coscienza, che appunto uccidere un innocente è sempre sbagliato. Punto e fine anche qui del discorso. Quindi, perché è importante sottolineare questo? Perché dal punto di vista della legge naturale, dicevano gli antichi molto prima di Gesù, perché parliamo degli antichi greci, non so se qualcuno di voi conosce la storia di Antigone, ma citiamo solamente Cicerone, che era un grande giurista, oltre che un letterato e filosofo precristiano. Cicerone diceva: la legge dello Stato che va contro la legge naturale, lui la chiamava la legge degli dèi, è una non legge. Quindi non siamo tenuti ad obbedire, quindi non crea diritti, non crea doveri. Quindi una legge che può essere dell'ONU, dell'Unione Europea, della Costituzione francese, la Costituzione italiana, qualsiasi legge che sia in contrasto con la legge naturale, è una non legge. E qual è la conseguenza? Non è tanto il fatto semplicemente che l'aborto non sia un diritto, ma è il fatto che se questa è una non legge, noi siamo tenuti, abbiamo il diritto e abbiamo anche il dovere di fare obiezione di coscienza. E se antidemocraticamente non viene riconosciuto il diritto all'obiezione di coscienza, noi abbiamo il diritto e il dovere di fare disobbedienza civile, che chiaramente può comportare delle scelte eroiche, perché potrebbe voler dire andare in prigione, potrebbe voler dire subire conseguenze, e lì io mi taccio, perché bisognerà vedere di fronte a una prova del genere se la sottoscritta avrà la grazia di essere votata al martirio. Questo noi sappiamo che il nostro Signore, questo ci chiede, però poi bisogna vedere se, come si diceva lui stesso, lo spirito è forte, ma la carne è debole. Bisogna vedere le circostanze. Insomma, non posso, io non posso mettermi sul piedistallo a dire dobbiamo fare tutti i martiri. Punto. Però questo noi dobbiamo saperlo. Dobbiamo sapere che di fronte alle leggi ingiuste noi abbiamo non solo il diritto, ma abbiamo il dovere di disubbidire. E guardate che questo è un discorso che può toccare molto da vicino, per esempio, tutti gli operatori sanitari, perché la legge 194 prevede l'obiezione di coscienza, e stanno facendo una guerra all'obiezione di coscienza, non avete idea. Comunque, ancora prevede l'obiezione di coscienza per i medici, per gli operatori sanitari che non devono partecipare all'operazione chirurgica dell'aborto, ma ci sono tante categorie che restano fuori, a cominciare dai poveri farmacisti, i quali farmacisti in teoria devono dispensare gli anticoncezionali, devono dispensare le pillole postcoetali, e insomma è un bel problema. Ecco, gli farmacisti sono una di quelle categorie a cui purtroppo oggi è chiesta l'eroismo di rifiutarsi di fare queste cose. Vabbè, allora adesso scendiamo nel piano del diritto positivo. Abbiamo tolto di mezzo la questione diritto naturale. Lì l'aborto non è un diritto, perché la legge che permette di abortire non è legge, punto e fine. Ma scendiamo nel diritto positivo, perché noi viviamo in un contesto appunto sociale in cui le leggi ci sono e vanno in linea di massima obbedite. Allora, la legge 194 istituisce o no il diritto all'aborto? Guardate, ci torneremo sopra, perché cosa cambia se noi, da un punto di vista proprio dei giuristi, quelli che chiacchierano, di cui dicevo prima, diciamo che la 194 prevede o non prevede il diritto all'aborto? Alcuni dicono, io credo moltissimi in buona fede, dicono no, la legge 194 non prevede un diritto all'aborto, e per vari motivi, e tra l'altro, se non prevede un diritto all'aborto, sarà più difficile, se non impossibile, chiedere un domani che, come Macron, anche in Italia qualcuno chieda che il diritto all'aborto vada in Costituzione, perché non esiste. Allora, questo fatto del pericolo del diritto all'aborto in Costituzione, secondo me, purtroppo è un pericolo che c'è, perché appunto gli abortisti sono la cultura della morte scatenata, e quindi come hanno tentato in Francia, come hanno fatto in Francia e a livello di Parlamento europeo, un domani ci fosse un governo che asseconda queste ideologie, potrebbero benissimo modificare la Costituzione e inserire un diritto d'aborto nella Costituzione. Ripeto, a noi ci importa fino a un certo punto, perché quella non sarebbe una legge, una non legge, un non diritto dal punto di vista della legge naturale, ma certo dal punto di vista della legge positiva sarebbe un guaio per gli obiettori di coscienza, eccetera. Però questa gente lo farebbe a prescindere dal fatto che la 194 preveda o non preveda il diritto, perché la legge positiva i diritti li può creare. Quindi a me sembra che non sia così importante sostenere a spada tratta questa tesi che la legge 194 non prevede un diritto all'aborto, perché se i diavoli si scatenano, lo mettono nella Costituzione, lo mettono dappertutto, a prescindere. Tra l'altro, chi è che dovrebbe giudicare che eventualmente questo diritto nella Costituzione non ci può stare? La Corte Costituzionale, la quale ha da almeno 40 anni sempre mantenuto delle posizioni abortiste, e se volete poi magari approfondiremo anche questo. Quindi non è questo un problema. Invece, e questa è una cosa più sottile e diabolica, se noi anche in buona fede sosteniamo il punto che la 194 non prevede il diritto all'aborto, e quindi l'aborto è solo una facoltà o una pretesa, ma non è un diritto. Noi diamo un assist a quelli che in mala fede, ma purtroppo ce ne sono anche, ahimè, tra i cattolici e tra i pro-life, che dicono che la 194 è una buona legge. Perché c'ha tutta quella parte di belle parole, la tutela della maternità, no? Ne abbiamo parlato anche ultimamente, i primi articoli che dicono che la legge tutela la vita fin dal suo inizio, lo scrivono proprio, c'è scritto. Quindi tutte quelle belle parole. In più non è diritto l'aborto, quindi la 194 è una buona legge che è stata fatta per salvare le donne dall'aborto clandestino. E purtroppo questa posizione è una posizione, ripeto, che è una posizione non solo degli abortisti, ma anche di tanti sedicenti pro-life, di tanti cattolici e di tanti anche di parte dei sacerdoti, vescovi, eccetera, che trovano questa posizione di compromesso una posizione accettabile. Allora, io direi che invece è il caso di spiegare bene perché. Secondo me, secondo alcuni, voi sapete, i giuristi, ho detto, chiacchierano molto e su queste questioni di lana caprina se ne fanno, si scrivono libroni, 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 quindi ci sarà sempre qualcuno che la pensa, ma sì, ma no. Noi facciamo un discorso molto semplice e semplificato. E io vi dico quali sono i motivi, il ragionamento che fa chi ritiene che invece la 194 sia una legge radicalmente, intrinsecamente ingiusta, perché prevede il diritto all'aborto per le donne, un diritto che i giuristi chiamano meramente potestativo, cioè vuol dire un diritto insindacabile che io posso esercitare senza condizioni, e un diritto che io posso esercitare non solo nei famosi 3 mesi, nei famosi 90 giorni, ma posso esercitare a richiesta senza alcuna condizione, lo ripeto, finché il bambino non è vitale. Cioè, finché il bambino che viene abortito non fa, o è quando nasce, non respira quando nasce, io posso, quindi ben oltre i 90 giorni, io posso abortire a richiesta. E quando il bambino diventa vitale, allora c'è un articolo della legge 194 che obbliga i medici a prestargli soccorso e quindi a fare del tutto per salvargli la vita. Quindi sarebbe la madre si disfà del figlio, ma poi il bambino viene in qualche modo salvato e se si può salvare, magari va in adozione o cosa del genere. Allora, cominciamo a dire che cos'è un diritto soggettivo. Un diritto soggettivo è una pretesa che io posso esercitare nei confronti di qualcun altro che ha un dovere, protetta dalla legge. Per esempio, compro il caffè al bar, io ho il diritto di ricevere il caffè dal barista e il barista ha il diritto di ricevere i soldi da me. Allo stesso tempo, siccome dove c'è un diritto c'è anche un dovere, io ho il dovere di pagare e il barista ha il dovere di darmi il caffè. Quindi, ripeto, il diritto a un interesse protetto dalla legge. Io ho un interesse che la legge protegge perché come lo protegge? Perché se il debitore non mi restituisce i soldi, io ho il diritto che lui mi dia dei soldi, lui che non adempie al dovere può essere portato davanti a un tribunale che anche con la forza può costringerlo a pagare i debiti. Quindi il debitore, diciamo così, quello che ha il dovere, ha un dovere di dare qualcosa, di fare qualcosa o anche il dovere di non fare niente. Perché se io sono proprietaria di questa penna, tutti voi non è che avete il dovere di fare qualcosa, avete semplicemente il dovere di non disturbare la mia proprietà sulla penna, cioè di non prenderla, di non usarla, eccetera. Allora, la donna che va a abortire ha il diritto di abortire? Dunque, vediamo di capire bene questa cosa. Vi dico che la fonte principale a cui io mi rifaccio è un libro non proprio nuovo, ma molto ben fatto, scritto da Affinito e Lalli nel 2010, che si intitola L'aborto e i suoi retroscena, e in particolare c'è un capitolo di questo libro che è curato da un illustre magistrato di Cassazione che si chiama Giacomo Rocchi e che appunto spiega in modo dettagliato, citando la giurisprudenza, quindi chi un po' mastica di diritto potrebbe andare anche ad approfondire questa cosa qui, che io cerco di rendere il più possibile masticabile alle persone comuni. Allora, prima cosa, la legge 194 non dice mai che l'aborto è un diritto. Questo è vero. Se voi la leggete, non c'è mai scritto da nessuna parte. Però è anche vero che i diritti soggettivi esistono di fatto anche quando non sono espressamente, esplicitamente previsti dalle leggi. A volte sono implicitamente. Tant'è vero che, per esempio, il diritto alla privacy, il famoso diritto alla privacy, è sempre esistito, anche se solo abbastanza recentemente è stata proprio fatta una legge che tutela la privacy. Non solo, per di più, non sempre quando la legge prevede un diritto e dice questo è un diritto, poi in realtà quello è veramente un diritto. Prendiamo un altro esempio che ci tocca da vicino. L'articolo 1 della legge 40 del 2004, quella sulla fecondazione artificiale, dice, parla dei diritti delle persone coinvolte, compreso il concepito. Ora, bella parola, bella cosa, la legge 40 prevede i diritti del concepito. Bene, ma all'atto pratico? Che diritto ha quel piccoletto che viene montato, smontato, congelato, buttato, fatto a pezzettini per fare la diagnosi di impianto? Cioè, è un diritto, diciamo così, e qui c'è un altro concetto importante da capire, solo formale, non ha nessuna portata sostanziale. Questo discorso formale e sostanziale in diritto è molto importante perché appunto noi possiamo benissimo avere un diritto alla privacy che prima non era formalmente regolamentato, ma che sostanzialmente esisteva e possiamo avere un diritto alla tutela dell'embrione che è formalmente previsto dalla legge 40, ma sostanzialmente non vale assolutamente un fico secco. E quindi penso che questa sia una premessa pure che mi auguro sia stata abbastanza chiara. Quindi il fatto che la legge 194 non preveda espressamente, non scriva le parole diritto di aborto, non vuol dire che il diritto di aborto non esista. Allora, come si distingue un diritto? Qui uso l'espressione usata in un articolo, vecchio articolo da Monsignor Sgreccia, che mi sembra una persona abbastanza autorevole. Allora, il diritto è tale perché non è punito, non c'è nessuna sanzione. Il diritto è tale, come abbiamo detto prima, perché a ogni diritto corrisponde un dovere da qualche altra parte. E poi il diritto è tale perché questo dovere è tutelato dal potere dello Stato, quindi dai giudici, dai tribunali che consentono appunto di tutelare concretamente, sostanzialmente questo diritto. Allora, alcuni dicono, come diceva la Corte Costituzionale nel 1975, con la sentenza 27, tristemente nota perché è quella che ha dato il via poi alla stesura e all'approvazione della legge 194 che è del 78. La Corte Costituzionale si premurava di dire che il diritto, che la norma serviva non a creare appunto un diritto all'aborto, ma semplicemente a depenalizzare l'aborto, che non vuol dire farne un diritto, vuol dire non ritenere punibile una donna che abortisce perché diceva la sentenza, perché la gestazione implica un danno o un pericolo grave medicalmente accertato e non altrimenti evitabile per la salute della madre. Ora, purtroppo la stessa sentenza, dicendo che vuole tutelare i diritti alla vita e alla salute della madre, prevede che la donna venga esentata da ogni pena se ricorre all'aborto, sia lei che il medico, ma poi, tra l'altro, prevede che, e questa è un po' una schizofrenia, dà delle implicazioni abbastanza brutte, e la Corte Costituzionale scrive che, del resto, il diritto alla vita della madre non è paragonabile al diritto alla vita di questo embrione che viene considerato un principio di vita. Gli si danno un po' di nomi, cioè da una parte dicono che non è proprio una cosa e lo sottolineano anche se noi ormai arriviamo alla compravendita, almeno a livello internazionale è stata sdoganata la compravendita degli embrioni come se fossero cose. Ma insomma, però la Corte Costituzionale lo dice che questi embrioni non possono essere considerati delle cose, no? Però il loro diritto a esistere cede rispetto al diritto alla vita della madre perché la madre è una persona e invece quelli lì non sono persone, o almeno sono delle persone in potenza, sono delle persone che ancora si devono formare. Piccola parentesi su questo punto. La Corte Costituzionale, chiunque può dire una cosa del genere, perché appunto la legge positiva, la legge dello Stato, può benissimo stabilire chi è persona e chi non è persona. In America, fino a metà dell'Ottocento, i neri non erano persone. Perché? Perché lo diceva la legge di uno Stato democratico, uno dei simboli della democrazia, come gli Stati Uniti d'America, fino a metà dell'Ottocento. Ci sembra giusto secondo quella legge naturale che dovrebbe dettare le regole ai legislatori se fossero democratici? Ovviamente no. Quindi, quando qualcuno si prende il diritto, o comunque si arroga in questo caso, si arroga il diritto di dire tu sei persona, tu non sei persona, signori miei, si apre la porta, a altro che al contrario della democrazia, qualcuno che decide chi ha diritti e chi non ha diritti. Allora, o noi democraticamente e secondo la legge naturale partiamo da un principio di pari dignità di tutti gli esseri umani E allora questo principio non deve essere solo detto a parole, ma deve essere anche in pratica. E allora andiamo tutti d'accordo. Se invece questa pari dignità non c'è, perché qualcuno è persona e qualcuno no, allora il problema, secondo me, è molto grave. Tra l'altro, ormai non ci sono più dubbi da un punto di vista pratico, tecnico, scientifico, oggettivo, che quel grumetto di cellule, quella pallina di cellule che sta nella pancia della mamma quando lei ancora neanche sa di essere incinta, è un essere umano appartenente alla specie umana. Quindi, quello è un essere umano, c'ha un DNA umano unico e irripetibile. Se tu non gli riconosci la personalità, tu sei, vogliamo dire, un nazista? Diciamo un nazista, oppure comunque uno di questi che non è assolutamente democratico, ok? Un razzista, chiamiamolo come ti pare. Allora, torniamo alla nostra 194. Allora, dice dicono alcuni, dice, quindi l'aborto non è un diritto perché è condizionato, cioè la donna può abortire o non viene punita rispetto a un aborto solo se l'aborto, la gravidanza comporta pericoli per la sua salute, eccetera, eccetera, eccetera. E allora andiamo a vedere bene questa cosa. Dunque, non esiste nella 194 una norma che dica l'aborto volontario eseguito in assenza di danno o pericolo grave medicalmente accertato e non evitabile per la salute della madre, conseguente al protrarsi della gravidanza, è punito con qualche cosa. Non esiste una norma che punisce l'aborto fuori dalle regole. L'aborto, in effetti, negli ultimi articoli della legge ci sono delle norme penali sanzionatorie, ma non se l'aborto è fatto fuori dalle condizioni previste, solo quando non viene rispettata la procedura. E la procedura qual è? Che una donna va da un medico, consultorio, ospedale, medico di fiducia, chiunque, perché se trova l'obiettore deve poter andare da un altro, e questo gli dice che lei non può tenere il bambino, non vuole tenere il bambino, perché se no si sente male, e il medico, e poi lo vedremo meglio, è obbligato a fargli il certificato di aborto, perché il certificato di aborto non è che sta lì a scrivere il medico, io vedo che questa persona, per esempio, è depressa e allora, dato che è depressa, la gravidanza potrebbe indurla a, che ne so, a fare gesti da pazzi e cose del genere. No, il medico nel certificato di aborto scrive solo che la signora X chiede di abortire e io, medico, ho accertato che è incinta a tot settimane. E qui entriamo un po' più nello specifico e vediamo che il certificato, ripeto, questo è importante, il certificato attesta semplicemente che si è presentata a me medico una donna in gravidanza, quindi io ho accertato che è incinta, e chiede di abortire. Dopo 7 giorni questa va in ospedale e abortisce con quel certificato. Anzi, si usa molto anche fare il certificato d'urgenza per motivi non specificati, perché così si possono dilatare i tempi, si può fare più ricorso alla RU486, che è un pesticida umano, ne abbiamo parlato altre volte. Quindi il serio salute per la salute fisica o psichica che dovrebbe derivare dall'interruzione della gravidanza passa assolutamente in cavalleria. Conta solo ed esclusivamente l'autodeterminazione della donna. E una conferma dell'irrilevanza di questi motivi effettivi del ricorso all'aborto viene nelle relazioni ministeriali sulla legge 194. Guardate, io facendo un fioretto gigante, me ne sono lette tutte degli ultimi, dal 2010 in poi, quindi più di 10 anni. Non c'è mai nominata in una relazione i motivi per cui le donne hanno chiesto di abortire. Se fosse determinante, ci sarebbe scritto, che ne so, tre hanno chiesto per motivi economici, quattro hanno chiesto per depressioni, cinque hanno chiesto per... No, non c'è nessun motivo, proprio perché evidentemente i motivi sono irrilevanti. Per procedere all'aborto basta la richiesta della donna. In tutto questo c'è una grossa responsabilità anche dell'OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, perché l'OMS ha cambiato la nozione di salute. Hanno deciso, prima si intendeva per salute l'assenza di malattia. Invece adesso tutti sono d'accordo nel definire la salute uno stato di completo benessere psicofisico. Quindi voi capite che qualsiasi motivo può essere per me un problema di salute, qualsiasi cosa, perché non c'è bisogno che io stia male, è bisogno, basta che io non abbia un completo stato di benessere psicofisico, che tra l'altro vorrei sapere di tutti voi che mi state ascoltando, cominciando da me, chi in questo momento sta in un perfetto stato di benessere psicofisico, perché uno ci avrà un callo, un'altra cosa, un po' di voce roca, ma insomma, lasciamo perdere. Ora voi capite, ripeto, se io posso dire che devo abortire perché questa gravidanza non mi fa stare in un perfetto stato di benessere psicofisico, il motivo per abortire c'è sempre. E, ahi noi, e questo è un altro mito da sfatare, io immagino che la maggioranza di voi sappia, creda, che l'aborto è libero fino ai 3 mesi, 90 giorni, e poi dopo, solo quando il bambino è molto malato. A parte il fatto che questa è eugenetica pure, vedi, pura, vedi i nazisti di cui sopra, no? Chi è che voleva l'eliminazione degli imperfetti? L'Action T4 fatta da Hitler e dal suo medico Mengele ai loro bei tempi. Però noi questa mentalità eugenetica ce la siamo digerita tranquillamente, no? Se voi parlate con la gente, che fai? Metti al mondo un infelice, sei un egoista, no? Nei paesi del nord non nascono più i bambini Down ormai per questo motivo. Ma è altro discorso. Noi sappiamo che dopo i 3 mesi l'aborto è più difficile perché ci deve essere questa malformazione del bambino, insomma, nella vulgata sembra una cosa più complicata. In realtà, ahimè, tra i processi patologici previsti dall'articolo 6 della legge, le rilevanti anomalie e malformazioni del nascituro, pure quelle non sono un motivo di aborto perché il bambino sta male, ma sono un motivo di aborto perché anche quelle sono un pericolo, un grave pericolo per la salute psicofisica della madre. Quindi quel poveretto, in teoria, non in teoria, anche se potessimo immaginare, dico una bestemmia, il diritto del bambino di non nascere se è malformato, e purtroppo questa bestemmia, ahimè, è una realtà. Comunque, in realtà, del diritto del bambino alla legge non gliene importa proprio niente. La legge è tutta concentrata su questo stato di salute psicofisica della madre, per cui il male del bambino non conta in quanto male del bambino, ma in quanto si riverbera sulla salute, intesa come benessere, eccetera, della madre. Quindi l'aborto è possibile anche dopo i 60 giorni. L'aborto è possibile anche alle minorenni. Le minorenne, se una minorenne va a chiedere di abortire senza che i genitori sappiano niente, va dal giudice tutelare, che di solito ha un ufficetto in quasi tutti gli ospedali abortisti, e il giudice tutelare gli mette un timbro sul certificato che gli ha fatto il medico e va a abortire senza che i genitori sappiano niente. Questa è prova provata dalla pratica e le statistiche dicono che i giudici tutelari danno il permesso nel 98% dei casi e forse più. Quindi esiste un limite al diritto di aborto delle minorenni? Anche lì, praticamente no. Quindi, e devo dire una cosa brutta, che però è vera, nei primi 6 mesi di gravidanza, 6 mesi, non 3 mesi, la donna può abortire sempre, non in determinate circostanze, come dice la legge, ripeto, la legge lo dice a parole, ma poi in pratica è la stessa legge che mi dice che può abortire sempre, non in determinate circostanze. E quindi è la donna che decide. Se la donna decide di abortire, e la donna l'ha deciso, le circostanze per cui lei abbia deciso di abortire non contano più. Se la donna ha deciso di abortire, l'aborto è lecito. Se ha deciso di non abortire, l'aborto è vietato. Ma questo dice la legge 194. Non solo. Esiste anche il dovere di eseguire l'aborto. Nessuno ha il potere di impedire legalmente alla donna di abortire, quando appunto l'abbia deciso lei. Non hanno voce in capitolo i genitori dei minorenni, non hanno voce in capitolo i padri dei ragazzini, non hanno voce in capitolo neanche i medici, perché se un medico non è obiettore di coscienza, dalla legge stessa è obbligato a praticare l'aborto. Diritto, dovere. Se quello ha un obbligo, è quella. C'ha il diritto. La Corte Costituzionale, del resto, in un'altra sentenza del 1988, la numero 389, ha detto chiaramente la donna è unica responsabile della decisione di interrompere la gravidanza. Punto. Il padre non ha alcun diritto al risarcimento del danno nei confronti della madre. Che abbia abortito contro la sua volontà. E anche questo sono sentenze, diciamo, che fanno scuola. I medici, ripeto, non devono attestare il serio pericolo per la salute della donna, devono certificare che la donna è in gravidanza e che ha chiesto di interromperla. Punto. Quindi, non è possibile per il medico negare la certificazione richiesta dagli articoli 6 e 7 della legge 194. Non basta. La legge descrive che è un dovere delle strutture di eseguire l'aborto richiesto dalla donna e il personale sanitario non obiettore è obbligato a farla abortire. Quindi l'obbligo di garantire il servizio è proprio sancito. Quindi, se c'è scritto l'obbligo di far abortire una donna, è ovvio che quella c'ha il diritto di abortire. Capite il meccanismo diritto-dovere? Ve l'ho spiegato all'inizio. Quindi, se voi leggete l'articolo 9, quarto comma, sempre della 194, dice espressamente: gli enti ospedalieri, le case di cura sono tenuti in ogni caso ad assicurare l'espletamento delle procedure previste dall'articolo 7, quindi gravidanza, eccetera, eccetera. La regione ne controlla e garantisce l'attuazione anche attraverso la mobilità del personale. Quindi a essere obbligati nei confronti della donna sono sia il singolo ospedale sia la regione, un obbligo giuridico che ha riflessi di diritto amministrativo e penale. Poi, ultima cosa, e vedo che il tempo sta volando, è volato. Non esiste donna a cui sia stato vietato l'aborto, non esistono processi civili promossi da donne a cui è stato impedito di abortire. Ma purtroppo esistono processi civili in cui sono state risarcite le donne perché è nato un bambino che poteva essere abortito e che i medici hanno sbagliato per qualche motivo, non gli hanno detto che poteva abortire. E la giurisprudenza della Cassazione purtroppo in questo è molto chiara e nelle sentenze i giudici parlano di diritto all'aborto, quindi non è solo il giudice Rocchi, ma sono tanti giudici che parlano espressamente di diritto all'aborto. I medici sono responsabili per nascita indesiderata, cioè pagano il mantenimento del bambino anche sano, anche sano, anche se nasce un figlio sano. Ma io potevo abortire, l'aborto non è riuscito perché qualche volta non riesce. Il bambino nasce lo stesso, le donne, è capitato, capita, fa causa al medico, il medico è costretto a pagare il mantenimento del bambino. Risarcimento per nascita indesiderata. Figuratevi quando il bambino ha qualche problema e durante l'ecografia, eccetera, non se ne sono accorti. Ecco perché poi vengono abortiti un sacco di bambini sani insieme con quelli malati, tra l'altro. Quindi la legge 194 sancisce obiettivamente un diritto soggettivo potestativo fino al momento in cui il bambino ha capacità di vita autonoma. Non si scappa da qua. Quindi la legge 194 è una legge radicalmente, profondamente, intrinsecamente ingiusta, al 100%, salvando quei primi articoli che dicono, ma con un'ipocrisia a questo punto che voi potete capire, che la vita, la maternità vanno tutelate, tante belle parole. Parole, parole, parole. Finisco. Comunque, non vale la pena litigare con i pro-life che pensano che invece la 194 non preveda il diritto all'aborto, se siamo tutti d'accordo che o lo chiamiamo diritto, o lo chiamiamo facoltà, o lo chiamiamo Giovannino, comunque l'aborto è l'uccisione ingiusta di un innocente e per cui non è mai, mai, mai accettabile. Io con questo vi saluto, spero di non avervi confuso troppo le idee. Per qualsiasi cosa potete scrivermi redazione@provvitafamiglia.it e posso darvi delucidazioni ulteriori, potete anche contestare quello che ho detto, sarò contenta di ragionare con voi. Grazie a tutti e buone cose a tutti. Ave Maria.